andiamo avanti con il messaggio sulla nostra comunione con Gesù e la libertà e potenza nello Spirito. Tutti i bellissimi doni che il Signore ci dà se noi abbiamo una relazione personale con Lui.
E questo è il prossimo messaggio che vogliamo dare. Il tempo stringe, si è fatto tardi, ma questo qui non vogliamo perderlo.
No.
È un messaggio molto importante sulla comunione con il Signore.
Amen. Grazie Gesù. Intitolato Libertà e potenza nello Spirito.
Amen. Gloria al Signore, Signore Gesù, benedici questo messaggio adesso, Signore. Ti benediciamo, Gesù. Alleluia. Gloria, gloria. Amen. Sai, a volte ci chiediamo qual è la persona che non cerca la felicità, che non cerca la pace nel cuore, nella mente, nello spirito. E tutti, nei modi più disparati e disperati, tutti la cerchiamo, tutti vogliamo la felicità, la pace nel cuore. La desideriamo perché nel cuore sentiamo che Dio vuole darcela. Perché in effetti così sarà nel regno di Dio, una felicità totale, grandissima, gloria a Dio. Ora, le persone del mondo cercano queste cose nella poesia, nell'arte, nella natura, lo cercano nelle relazioni umane, nell'amore, cercano queste benedizioni. Purtroppo gli atei sono molto a svantaggio perché per loro tutto avviene per caso. E le persone che di umanità hanno poco cercano queste cose, pace, felicità e nella mente, lo cercano nella loro dimensione atea, cioè lo cercano nel potere, nella sopraffazione, nel denaro, droga, nell'ingannare, non importa cosa. Ci sono persone che non hanno morali, non hanno principi, non hanno, va bene, non importa quanto sia egoista, insomma, loro tirano dritto, basta che loro stanno bene, va bene, tanto dicono lo fanno tutti perché io devo essere migliore a soffrire, è meglio essere peggiore e godere, dicono loro, però non conoscono la legge di Dio che dice tu mieterai quello che semini. Ora tutti cercano queste cose, la felicità, la pace, però pochi la trovano. E perché? Perché è così raro e difficile trovare queste cose? Angela, la prima scrittura tu dovresti leggere, perché così qui c'è la risposta del Signore.
E Matteo 13, 44 a 46. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. E per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle. E trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata.
Amen. Amen. Quindi tutti dicono, qui Gesù dice che tutti cercano la perla preziosa. Che cos'è la perla preziosa? La pace nel cuore, la pace nella mente, la felicità, un buon matrimonio, una buona relazione, una buona carriera. E chi la cerca nell'ateismo, chi la cerca nei soldi, chi la cerca... E io l'ho trovata nel Signore. Marco 8, 36 e 37.
E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima?
Amen, amen.
Marco 8, 36 e 37.
Amen, amen. Ma tutte le ricchezze dell'uomo più ricco al mondo non gli può comparare la felicità. Io mi ricordo, pare era verso 1985, mi ricordo, e mi trovavo da solo in una grande città sull'Adriatico. Leggevo il giornale, stavo dando un'occhiata veloce al giornale prima di attaccare e evangelizzare per la giornata. Era estate e tutta la gente era al mare, io evangelizzavamo per le strade, piene di gente, davamo messaggini sul Vangelo. Insomma, prima di cominciare a evangelizzare ero lì seduto che leggevo il giornale pochi minuti e una notizia mi colpisce, è il nome di un signore conosciuto da tutti i in quella città. Credo che solo 80 di anni aveva, era un ricchissimo padrone di alberghi, e il giornale raccontava che il giorno prima questo signore era salito in cima all'ultimo piano del suo hotel e si era lanciato giù. Eppure questo uomo aveva evidentemente raggiunto quello che tutti vogliono, molti vogliono e cercano nella vita, come appunto Gesù diceva, come Gesù ha detto, che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la sua anima. E chiederebbe l'uomo in cambio della sua anima. E quanti di noi stanno dedicando tutta la loro vita e correndo per ottenere cose del mondo, temporanee, fuggitive? Solamente perché uno pensa, ma così fanno tutti, la televisione non parla di altro, questo è lo scopo che tutta la gente intelligente, tutti i diplomati cercano, una specie di giostra che il mondo ci dice salta dentro, lo fanno tutti. E se non lo fai ti guardano strano, sì, questo è mezzo pazzo, questo, cioè non segui la corrente, ma come i salmoni noi andiamo controcorrente. Però la Bibbia ci dice che la nostra vita deve glorificare Dio e questo è controcorrente. Mm. C'è una scrittura su questo.
Romani 6:23.
Grazie.
Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore.
Ecco, quindi dopo che hai servito il mondo, il premio che il mondo ti dà, capito, senza Cristo,
sì,
è la morte. Una morte eterna. Questo è il premio di servire il mondo. Ma il dono di Dio non è un salario, è un dono, è la vita eterna in Cristo Gesù. Come tanti altri credenti cristiani, io ho trovato che la vera felicità viene solo da Dio e che il solo modo per averla è solamente attraverso la nostra comunione con Lui.
Amen.
Il massimo,
amen,
che si può raggiungere è semplicemente la comunione con Gesù. Essere uno con Gesù, cuore a cuore, spirito a spirito, mente a mente. Per fare questo bisogna oltrepassare una barriera, che è la barriera della nostra carne, questo zaino, questo carico, questo cadavere che ci portiamo sulle spalle. Il nostro corpo carnale ha già cominciato a morire dal giorno della nascita e ce lo trasportiamo sul groppone perché è un modo per imparare a vincere la carne, vincere il male, vincere l'egoismo.
Amen.
Gloria a Dio. Purtroppo molti confondono la comunione col Signore con una religione creata dagli uomini. Ma la religione è solo un'interpretazione umana della vera comunione con Dio. Bene, la religione non è la vera realtà di Dio, è creazione di uomini. E ce n'è di ogni tipo, di ogni gusto, uso e consumo, le religioni. Sono un po' come gli idoli in India, che ce ne sono 330 milioni di idoli in India, religioni diverse. Ecco, le religioni cristiane sono fatte a immagine del fondatore, di quello che l'ha fondato, e quindi da qui vengono le denominazioni. Per questo deve stare attenti a basarsi sempre solo sulla parola. E questo è il motivo che si può essere cristiani, possiamo essere cristiani, però allo stesso tempo infelici, nonostante cristiani. Perché abbiamo permesso a qualcuno di convincerci a seguire il surrogato, l'imitazione, la fotocopia di Cristo, ma non il vero Cristo. E con più ci si spinge nelle profondità delle tradizioni religiose, più si affonda nell'umanità, più ci si allontana dalla divinità. Più siamo religiose, meno siamo cristiani di Cristo. Matteo 15:6, ce l'hai?
Matteo 15:6.
Per favore.
Avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione.
Gesù sta dicendo, sta parlando ai religiosi qua. Gesù sta dicendo che le tradizioni religiose annullavano la parola di Dio. Questa è una cosa seria. Oggi il 99% degli atei che non vogliono credere in Dio è grazie alla religione.
Sì.
Perché la religione è monnezza. I religiosi, le pedofilie, la ricerca di soldi, Vangelo prosperità, cioè praticamente fanno scappare la gente. Per colpa vostra, dice il Signore, il mio nome viene bestemmiato.
Sì, perché mettono sulle pecorelle regole, un gioco che loro stessi non riescono a portare.
Certo, loro non lo toccano con un dito, vivono come pascià, però le pecorelle sotto condanna, peccatori e questo e quell'altro. Come vediamo, quando Gesù dialogava con le religioni del suo tempo, il diavolo cercava sempre di sostituire questa unità con Dio, la comunione con Dio, con il surrogato delle religioni umane. Lo faceva ieri, lo fa oggi. Fratelli, non cadete in questa trappola. L'inganno sta nel farti credere che la tua religione sia la verità. Questo è l'inganno. L'unica religione, la migliore religione, la più grande religione, sono bugie. La nostra religione, la mia religione, di frate Giuseppe, è immondizia. Non credete alla mia religione, semmai io per disgrazia ve ne presento una. Se dovessi svegliarmi un giorno e dire, fratelli, questo è il libro di dottrina, la nostra religione, noi siamo pentabattisti cattolici, eccetera, ecco, non mi credete. Va bene? Maledetto sia il giorno che io vi presenti una religione. Non voglio religioni, io le odio, va bene, per modo di dire. Le disprezzo, no, no, sono allergico. Qui c'è solo una verità e non è la mia, non è la mia religione, è solamente il Signore. La religione vuol sempre farci credere di volere migliorare il Vangelo, ma finisce solo col contaminarlo, solo con l'avvelenarlo. Mm-hmm. Va bene, quindi, amati fratelli, questa vita già è troppo spesso una tribolazione e crocifissione. Occhi su Gesù. Va bene, persino Gesù, persino lui aveva bisogno di continuare a tenere gli occhi sul Padre in continua comunione col Padre. Come possiamo noi pensare di poterne fare a meno? Gesù non poteva sussistere, non poteva vivere senza comunione continua col Padre. E noi? Quanti di noi, anche nella nostra chiesetta, nella nostra missione dello Spirito, hanno più comunione col mondo che non con il Padre, nel nome di Gesù? Dio ci chiama, fratelli, ci chiama a vivere e a camminare nel sovrannaturale, nel miracoloso, camminare sulle nuvole dello Spirito, mentre, se non lo facciamo, ci impantaniamo nel fango della carne. La carne che ciascuno di noi ha, il corpo carnale, è una palla al piede che ci trasciniamo, piena di desideri sbagliati, idee sbagliate, ire, liti, depressioni, solitudini. Ma quando ci inginocchiamo e diamo a Gesù e carichiamo le batterie, il cuore, l'anima, lo spirito, e non ci alziamo se le batterie non sono cariche, e allora ci alziamo e cerchiamo solo persone da amare, da benedire.
Amen.
Ed è questo lo scopo, va bene, della stessa salvezza di Cristo. Perché Gesù è venuto a salvarci? C'è uno scopo. E qual è lo scopo? Strapparci dall'inferno? Secondariamente sì, secondariamente anche quello,
sì.
Ma lo scopo della salvezza, va bene, Gesù è venuto a riscattare una sposa che è chiamata ad amare il Signore come il Signore ama la sposa, la Chiesa, e ha dato se stesso per lei sul Calvario. Lo scopo della salvezza è la comunione continua con Dio. Molti che non l'hanno capito saranno separati da Dio. Lo vediamo Matteo 7, 21 e 23, gente che faceva miracoli, e Gesù dice: io non vi conosco, andatevene via, non siete la mia sposa. Ma noi siamo credenti, nel nome di tu abbiamo cacciato demoni, sì. Gente che andava in giro a cacciare demoni nel nome di Gesù. ma io non vi conosco. Immaginate sentire queste parole alle soglie dell'eternità.
Amen. E qualsiasi cosa che cerchiamo di fare per soddisfare noi stessi, per trovare la felicità, qualsiasi cosa tranne la relazione con Gesù, non funziona. E anche noi che siamo credenti, voi fratelli che seguite e credete in Cristo, potete testimoniare che anche se, diciamo, prendiamo il giorno libero e vogliamo rilassarci e riposare, guardare un film o andiamo in vacanza o passiamo tempo con i nostri hobby, niente ci dà quella pace interiore, quella felicità, serenità piena, quella pienezza, quella bellissima beatitudine che viene solo dalla nostra relazione con Gesù. Quando passi tempo con Gesù in preghiera, parlando con Lui, Lui con te, ascoltando un bellissimo canto come il guerriero. E queste cose sono al di sopra, al di fuori di questo mondo. Niente ti può toccare in quel modo speciale come la presenza di Gesù nel tuo cuore.
Amen.
Niente altro funziona.
Amen. Amen, 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 amen. Come uno che si sposa e appena sposato comincia a pensare, ok, adesso faccio un lavoro, lavoro in banca, lavoro in un ufficio, in negozio, faremo soldi, compreremo, avremo. Ma te ti sposi per quella, scusa. Non hai capito niente. Hai perso... E dov'è la comunione con tua moglie? Dove ti svegli la mattina con l'amore negli occhi e oggi farò felice mia moglie? Oggi voglio ispirarla. Ieri lei mi ha trattato male, oggi la perdono. Questo è matrimonio. Non è ieri tu, oggi ripicca. Tu mi hai detto una parola, cioè io te ne dico quattro. E questo, buonanotte. Il tuo matrimonio è così che diventa l'inferno. E così è il matrimonio della Chiesa con Cristo. Se la sposa di Cristo si capisce che si sveglia la mattina e va a cercare lo sposo. Mio adorato sposo Gesù, cosa posso fare oggi per te? Come posso farti felice? Dov'è la tua parola? La voglio obbedire. Dov'è? Fammela leggere, fammela studiare, il Vangelo, lo voglio mangiare, divorare. Grazie Signore. Gesù non è venuto a salvarci perché ce ne andassimo, ciascuno per la nostra strada. Come avviene certe religioni, speriamo di non essere di queste, che scelgono di vivere separati dalla comunione di cuore a cuore continuo per Gesù e si perdono nel labirinto delle dottrine. Avvenne purtroppo ad Israele. Scrittura Ebrei 3, 10 a 15.
Ebrei 3, 10 a 15. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi, sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Mentre ci viene detto, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione.
Alleluia! Qui il Signore, la parola dice, mantenere ferma sino alla fine la fiducia, la fede che avevamo da principio. Non dobbiamo essere come quelle mogli, quei mariti, dico, io sono sposato, ero la moglie ingrassa, il marito trasandato, comincia a bere, ubriacone. La moglie diventa un pallone grasso. Ora non sto criticando persone che sono grassi per motivi di salute. Non sto parlando di quello. Parlando di gente che si ingozza. Dice tanto la moglie non si comporta più come quella fidanzata che si presenta, si fa bella, attraente per il marito. No, si fa bella solo quando esce per strada per farsi vedere dagli altri. Il marito si veste per bene, si sbarba quando va a incontrare magari qualche business. Dovete continuare a farvi belli per i mariti e per le mogli. Io ho conosciuto delle sorelle, così che all'improvviso ci siamo visti, erano brutte, come erano queste sorelle, che le conoscenze erano belle, quel giorno lì erano brutte, brutte nel senso che spettinate, incolte, vestiti a casaccio, cioè no, non è il modo di ispirare un marito che torna stanco la sera, o la moglie viene la sera, quello che è, va bene? Tu, moglie e marito, dovete continuare a essere come ai tempi di fidanzamento. Non è perché ti sei sposato e adesso mio marito ce l'ho qua, non è che da farmi bella, tanto c'ho il marito. Sì, ma sta attento devi ispirarlo al marito e il marito ispirare la moglie. E lo dico perché ci sono dei fratelli che questo qua non hanno capito. Penso che da fidanzati sia tutti rossetto, questo, quell'altro, il marito col cravattino oppure con la maglietta di moda. Poi quando si sposano, trasandati, barboni, no cara, in questo non vi lodo. Dovete continuare a vestirvi bene, stare puliti, delle belle docce, bella profumarsi decentemente, nessuna esagerazione, va bene? Che il marito rappresenta Gesù e lei rappresenta la sposa, un esempio per i figli, davanti ai figli e genitori sempre amarsi, sempre parole dolci uno per l'altro, mai discutere davanti ai figli, è la maledizione del mondo questa. E allora sì, potrei dire ai figli, insegnare ai figli di rispettare i genitori, ma se i genitori non si rispettano tra di loro, cosa vuoi che i figli ti rispettino? Va bene, e sto dicendo a quelli che ancora possono farlo, quelli che già sono divorziati potrebbe essere troppo tardi. Dio ci aiuti, amen.
Amen.
Grazie Signore, attenzione al cuore fratelli, il cuore. Indurire il nostro cuore vuol dire vivere fuori, lontani dalla continua comunione con Gesù. Non indurite il cuore, questo vuol dire indurire il cuore, essere fuori dalla comunione del Signore. Cos'è la comunione? La comunione è amore. Comunione con Gesù è amare il Signore con tutto il cuore. Un amore che è sempre disponibile da parte di Dio verso di noi, però lo possiamo ricevere solo se disponiamo il nostro cuore a cercarlo. Cercate e troverete. Non avete perché non chiedete. Vabbè, dice Giacomo. Giacomo 4:4 dice non avete perché non chiedete. Gesù dice chiedete e vi sarà dato. Siamo chiamati a cercare. Allora troveremo se cercheremo. E quando è che il momento migliore, il modo migliore, il luogo migliore per condividere il nostro amore con il Signore? È Matteo capitolo 6. Gesù ci dice quando questo. Quando è il luogo migliore, il modo migliore per amare il Signore? Matteo capitolo 6. Gesù ci insegna come, quando, dove. Va bene? Perché, leggila, guarda. Matteo 6, 5 e 7, per cortesia.
Matteo 6, 5 a 7. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno.
Cioè l'applauso.
Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. Il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole.
Grazie Gesù. Amen. Quindi Gesù dice sempre in segreto. Mm-hmm. Segreto della preghiera e la preghiera in segreto. Va bene?
Sì.
Certo, c'è un momento di pregare in pubblico, certo, però quello è secondario. Va bene? Chi si metterebbe su un palcoscenico ad amare in intimità? Una compagna e un compagno? E così sono le preghiere pubbliche, attenzione. C'è il momento che il marito dà il bacino alla sposa in pubblico, gli prende la mano, gli può dare anche una carezza in pubblico. Sì, però quelle lì sono secondarie. Il vero amore, la vera carezza, la vera intimità, il marito e la moglie se la danno in privato.
Sì.
Va bene? Quindi c'è il tempo delle preghiere pubbliche, c'è il tempo anche per quello, logico. Ma i nostri tempi più belli con Gesù sono in segreto.
Sì, 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 sì.
Va bene? Va bene. Quindi, per questo dice anche la parola, abbiamo letto. Gesù dice andate in segreto. Grazie, Signore. E allora, fratelli, Impariamo questo. Impariamo la comunione con Gesù. Impariamo a parlare con Gesù. Quando? Quando ci svegliamo la mattina, entriamo, e quando entriamo nel giorno, quando lavoriamo, quando camminiamo e quando, prima di fare qualunque decisione, imparare, come l'abitudine di respirare, che respiriamo senza pensare. Impariamo a chiedere a Gesù senza pensare, farlo per abitudine, cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo decidere per le cose grandi e per le cose piccole. Prima di prendere quella decisione grande, prima di prendere quella decisione piccola, imparare a chiedere a Gesù. E questa si chiama comunione con il Signore. Amen. Va bene?
Sì.
E dalla nostra comunione e dal nostro amore per il Signore e con il Signore dipende tutto, tutto quello che è di più importante vi possa essere nel regno di Dio. Impariamo adesso ad avere comunione con Gesù, perché quando entriamo nel regno di Dio sarà bene che abbiamo imparato, perché altrimenti ci manderanno all'asilo a imparare cose basilari che qui non abbiamo voluto imparare, e non sarà lo stesso, perché qui c'è il diavolo. Solo qui possiamo vincere il diavolo. In cielo non possiamo vincere il diavolo, non ci sono vittorie in cielo contro il diavolo, non c'è diavolo. Va bene? Quindi diamoci da fare. Adesso è il tempo della prima elementare. Nessuno vada in secondo elementare senza aver imparato il primo. Nessuno vada alle scuole medie, al liceo, senza aver imparato l'elementare. Nessuno osi pensare ad andare all'università del cielo senza aver imparato qui le tabelline, il minimo di matematica. Altrimenti entreremo in cielo handicappati. Quindi, per cortesia, tirarsi sulle maniche, va bene, e darsi, imparare oggi quello che Dio ci insegna oggi. Ogni cosa che posticipiamo a domani l'abbiamo persa. Che domani possiamo imparare solo le cose del domani, e quelle di oggi? Sarà un tassello vuoto, un buco che abbiamo lasciato senza averlo colmato dietro di noi, e ci mancherà qualcosa sulla nostra pagella. Come disse l'angelo alla chiesa di Efeso, Apocalisse capitolo 2, dall'1 al 7, e con questo concludiamo il messaggio.
Apocalisse 2, 1 a 7. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi, e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome, e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anche io detesto. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dall'albero della vita, che è nel paradiso di Dio.
Amen. Amen. Fratelli, pregate con me nel nome di Gesù Cristo. Signore, ti metterò al primo posto. Amen. Ti metto al primo posto, Gesù. Signore, voglio fare tesoro della comunione, della mia comunione con te, al primo posto. Signore, aiutami a non abbandonare mai il mio primo amore, che sei te, Gesù. Nel nome di Gesù Cristo ti benedico, Signore. Ti amo, Signore.
Grazie,
gloria
Gesù.
A te, Signore. Alleluia. Dio vi benedica, fratelli.
Amen. Ascoltiamo il canto Torno al mio primo amore.
E dopo faremo la comunione.
La Santa Cena.
La Santa Cena, e pregheremo per se c'è qualche fratello ammalato.
Amen.
E cominciate adesso a benedire il Signore, a dire sono guarito. Fratelli che siete lì vicini, seduti dove siete, c'è qualcuno ammalato al vostro fianco, una mano sulla spalla, e cominciate a pregare e fratelli che eravate ammalati, cominciate a muovervi, a benedire il Signore, a muovere le gambe per il Signore,
Signore,
darvi una mossa e senza dolori, guariti nel nome di Gesù Cristo. Amen. Cominciate a pregare e guarite anche prima che facciamo la comunione, perché Gesù vi ha guarito 2000 anni fa dalla croce.
Amen. Grazie Gesù.
Preparate pane, vino, l'olio per cortesia a tutti quanti. Qual è il canto?
Torno al mio primo amore.
Nel nome di Gesù.
Ritorno a te, ritorno a te.